bitte. Wir warten alle. Bitte. Wir warten alle. Bitte. Wir wollen zur Arbeit. Wir wollen zur Arbeit.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Ci sono persone che si incollano sull'asfalto e bloccano il traffico per ore, e ci sono gli impegni presi dagli stati di ridurre drasticamente le emissioni nocive per il clima entro il 2030. E poi ci sono i dati reali sulle emissioni. Continuano ad aumentare. Passare dalle parole ai fatti in ambito climatico è davvero complicato. Delle buone leggi per il clima sono difficili da concepire e difficili ancora di più da far passare nei parlamenti e fra i cittadini. E in questi mesi le priorità erano altre e quindi un po' ovunque in Europa le riforme per il clima sono rimaste bloccate. La Germania è il paese europeo dove in realtà le premesse per passare dalle parole ai fatti ci sono tutte. Il vice cancelliere verde Robert Habeck era fino a poco tempo fa il politico più amato del paese. E se la Germania facesse da apripista con una buona e funzionante riforma per il clima, probabilmente molti altri paesi seguirebbero la strada. Però non è quello che sta accadendo. La riforma tanto cara a Robert Habeck e ai verdi tedeschi si è impantanata. Ma perché si è impantanata? Sono le lobby che si sono messe di traverso e hanno avuto la meglio? O sono i verdi e Robert Habeck che l'hanno gestita male? Walter Raue, sei il nostro uomo a Berlino. Come mai la riforma si è bloccata?
Ma credo che le ragioni sono tante. Innanzitutto, in generale, si potrebbe dire che a prevalere in questo momento sono un po' i dubbi, le incertezze, anche le paure nei confronti di riforme, ecco, che cambierebbero molte cose nella vita di molti cittadini e richiederebbero forse anche tanti sacrifici che molti non sono forse disposti a fare dopo la crisi della pandemia, dopo la guerra che è ancora in corso, insomma. Quindi un'altra incertezza o un'altra paura che si aggiunge a tutte le altre, ecco, forse è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Poi concretamente la riforma si è inceppata perché all'interno dello stesso esecutivo, della stessa maggioranza di Olaf Scholz, non tutti sono d'accordo e soprattutto il Partito Liberale ha posto tutta una serie di ostacoli e di no.
Wir müssen unterschiedliche Wege erlauben, wie diese Klimaneutralität der Heizung insgesamt und beim einzelnen System erreicht.
Cosa prevede esattamente la legge sui riscaldamenti tedesca?
Il primo disegno di legge di Robert Habeck prevedeva un divieto di tutti i riscaldamenti alimentati con energie fossili già a partire dal 2024, quindi dal prossimo anno.
Robert Habeck will den Einbau von Öl- und Gasheizung de facto verbieten lassen. So steht es in einem Gesetzentwurf aus seinem Ministerium.
Apri il cielo, qui subito dopo la presentazione di questo disegno di legge si sono sollevate roventi polemiche, tante paure, forti critiche al ministro per i tempi brevissimi della sua riforma e che avrebbe di fatto costretto milioni di proprietari di casa a sostituire nell'arco di 6 anni, dal 2024 al 2030, i loro impianti a riscaldamento. Poi c'è stata, insomma, una prima marcia indietro, no, non divieto di tutti gli impianti, diciamo solo quelli di nuova costruzione, quelli che verranno installati a partire dal 1 gennaio 2024, dovranno avere una percentuale del 65% alimentata con energie rinnovabili e per la sostituzione invece dei vecchi impianti non si parlava più del 2030 ma anche del 2035, quindi tempi più lunghi. Nel frattempo, l'ultimo disegno di legge prevede ormai solo l'obbligo di installare impianti alimentati al 65% con energie rinnovabili nelle nuove costruzioni a partire dal 1 gennaio 2024. Ecco, quindi una versione decisamente più leggera, più soft.
Allora, ci hai detto, si è messo di traverso il Partito Liberale con il suo esponente in governo, Christian Lindner. Chi altro nella società si è messo di traverso?
Ma diciamo che si sono opposti a questa riforma ovviamente i partiti dell'opposizione, ma accanto a loro anche, diciamo, le associazioni dei proprietari di case, le associazioni degli edilizi, gli imprenditori, l'associazione dei commercianti, l'associazione delle imprese tedesche. Quindi un grande coro, un grande fronte contro questa riforma. Robert Habeck puntava inizialmente molto come alternativa, diciamo, agli impianti di riscaldamento fossili, quelli alimentati a gas, quelli alimentati a gasolio, soprattutto con le pompe di calore, insomma sono pulite, emissioni zero, però, e questa è la critica, di termopompe sul mercato ce ne sarebbero ancora troppo poche, è una tecnologia relativamente nuova, già esistente, già acquistabile, però appunto non ancora in maniera massiccia e comunque che comporti investimenti non indifferenti per i proprietari di case.
Meine Vorstellung ist, dass wir einen sozialen Ausgleich schaffen, dass diejenigen, die wirklich wenig Geld haben und jetzt nach dem neuen Gesetz angehalten sind, etwa beim Austausch auf eine Wärmepumpe aufzunehmen.
E gli scienziati per il clima tedeschi, i maggiori esperti per il clima, cosa pensano di questa riforma?
Gli esperti climatici sostengono questa riforma, la chiedono a viva voce per certi versi, perché diciamo in molti istituti meteorologici, molti istituti sul clima, basti pensare a quello più rinomato, quello di Potsdam, ad esempio guidato da Mujib Latif, ecco, invocano da tempo un'accelerazione.
Wir sehen, Gebäude und Verkehr haben ihre Ziele nicht eingehalten, aber auch bei der Industrie.
La Germania è la locomotiva economica europea e quindi dicono gli esperti, aspetta la Germania, ecco, dare il buon esempio e portare avanti riforme coraggiose, riforme però necessarie e inevitabili per scongiurare l'aumento costante delle temperature.
E Walter, qual è la posizione del cancelliere Scholz?
Ma il cancelliere Scholz aveva incentrato la sua campagna elettorale a suo tempo definendosi un po' come il Klimakanzler, il cancelliere del clima.
Wir müssen die Erzeugungskapazitäten für erneuerbare Energien massiv ausbauen. Wir müssen die Gesetze so ändern, dass wir auch schnell fertig werden mit dem.
Ecco, forse è stato un appellativo un po' rischiato, perché appunto abbiamo in Germania, come sappiamo, il partito ecologista forse più importante, influente e anche numericamente più compatto grande d'Europa, il Bündnis 90 di Grünen, quindi forse non era necessario per un cancelliere socialdemocratico cercare proprio l'appellativo di Klimakanzler. Scholz, diciamo, tenta di mantenere insieme questa coalizione, che certo non è facile perché unisce anime politiche davvero abbastanza eterogenee, se non addirittura opposte, dal Partito Liberale, tradizionalmente diciamo di centrodestra, diciamo centrista però su posizioni economiche molto liberiste, fino appunto ai Verdi e alla stessa SPD di anima più sindacalista, più laburista. Di certo clima kanzler finora non lo è stato suo malgrado, perché lo sono stati tutti, non solo Scholz ma anche i suoi ministri, che poche settimane dopo il loro insediamento hanno dovuto fare i conti con la guerra in Ucraina, quindi anche tutti gli obiettivi preposti da questo nuovo governo semaforo hanno dovuto attendere, soprattutto i Verdi si sono dovuti mettere patentemente in fila a gestire prima la crisi energetica provocata dall'invasione russa in Ucraina, e hanno dovuto ingoiare anche parecchi rospi, basti pensare che in seguito allo stop delle forniture di gas russo alla Germania, la Germania ha riacceso addirittura le centrali a carbone, ha prolungato l'attività delle centrali nucleari, ha avviato una serie di investimenti in rigassificatori per importare gas da altri paesi alternativi rispetto alla Russia, per esempio dagli Stati Uniti, dal Canada, ma anche dall'Arabia Saudita, dal Kuwait. Insomma, politiche non certo tipiche per un partito come quello dei Verdi, però che sono state necessarie per garantire l'approvvigionamento energetico.
La Germania è entrata anche in recessione economica, quindi si può dire forse che per il cancelliere Scholz adesso le priorità sono altre. La legge per il clima va bene, ma non è la priorità assoluta.
Mi sembra proprio di sì. Per semplificare, diciamo che Scholz va molto più d'accordo attualmente, ma già da alcuni mesi, con i ministri del Partito Liberale che non con i ministri dei Verdi e soprattutto con il suo vice cancelliere Robert Habeck. Dopo questo periodo di grandi stravolgimenti, dalla pandemia alla guerra, ecco, quello che forse Scholz vorrebbe è un pochino più di calma e meno sperimentazioni, come le definisce lui, nel settore ambientale.
Ci sono delle possibilità ancora che questa legge decolli?
Ma delle possibilità ci sono, questa legge è vitale per il Partito dei Verdi. I tempi saranno ovviamente più lunghi del previsto. È in bilico sicuramente la data del 1 gennaio 2024, perché in questo caso un disegno di legge dovrebbe essere approvato dal Bundestag, dal Parlamento federale, già entro la pausa estiva. Ecco, i tempi in questo senso si prolungheranno sicuramente.
Damit erreicht man wirklich nicht viel, außer das Chaos hier in der Stadt.
Ihre Hände sind am Asphalt festgeklebt. Eine Gruppe Aktivisten blockiert damit am Vormittag die Berliner Stadtautobahn. Die Folge:
Walter, tu hai seguito anche le azioni di protesta, anche quelle sono state al centro delle cronache dalla Germania nelle scorse settimane. Raccontaci un po' cosa hai osservato rispetto a questi movimenti di protesta.
Mi sembra un po' due mondi paralleli. Da un lato abbiamo il mondo della cronaca politica di tutti i giorni, dall'altro però un movimento ambientalista che si sta modificando, che si sta anche un po', fra virgolette, radicalizzando, almeno nelle azioni, non nei personaggi.
Insgesamt versucht die Gruppe Letzte Generation an mehr als 30 Orten den Verkehr in der Hauptstadt lahmzulegen und will damit die Aufmerksamkeit auf den Klimaschutz lenken.
Ho seguito per diversi giorni diverse persone appartenenti all'organizzazione ambientalista dell'ultima generazione, li ho accompagnati in questi blocchi stradali dove si appiccicano appunto con il palmo della mano sull'asfalto delle strade mandando in tilt traffico di Berlino.
Sind unglaublich viele aus ganz Deutschland nach Berlin gefahren und das ist gerade das was zählt, dass Leute jetzt den Mut ergreifen.
Sono giovani, anche al di sotto dei 18 anni, sono persone che esigono dalla politica obiettivi climatici e misure climatiche molto più radicali, che vanno ben oltre quello di cui invece a Berlino si discute all'interno dei ministeri. La loro richiesta è chiara: un divieto di tutte le energie fossili entro il 2030. Questo vale per le macchine, questo vale per le navi, per i riscaldamenti, per tutti gli impianti anche di produzione di corrente elettrica, alimentati, non so, a carbone, a gasolio, a gas, eccetera, eccetera.
Quanti sono i militanti di questo movimento Letzte Generation? È davvero così significativo?
Non sono tantissimi, ed è questo il paradosso, insomma, dell'ultima generazione di questo gruppo. Sono qualche migliaio, in Germania si parla di 8.000, forse 12.000 militanti regolari, che paragonati, insomma, ai militanti e simpatizzanti, ad esempio, dei Fridays for Future, che sono riusciti a portare in piazza fino a 1 milione di persone in Germania, ecco, sono davvero pochi. Però hanno compreso i meccanismi della comunicazione mediatica, le loro azioni sono spettacolari e delle loro azioni parlano tutti.
Die neue Justizsenatorin in der Hauptstadt prüft jetzt die Einstufung der letzten Generation als kriminelle Vereinigung.
La settimana scorsa sono stati arrestati alcuni militanti di Letzte Generation, quindi la loro forma di protesta non è legale.
Diciamo che questi blitz della polizia partono da un'inchiesta avviata dalla Procura di Monaco di Baviera, che appunto sospetta l'organizzazione di essere un'organizzazione per delinquere, un'organizzazione criminale. a deciderlo poi alla fine ovviamente saranno i tribunali. Qui gli esperti sono un po' divisi, alcuni sostengono che si tratta effettivamente di un'organizzazione non legale che agisce nell'illegalità, altri sostengono che questi blitz della polizia, l'arresto dei militanti e i processi che ne seguiranno forse sono una reazione eccessiva da parte dello Stato.
Ecco, e come la mettono, che posizione hanno rispetto a queste azioni i Verdi al governo? Si sono espressi?
Si esprimono sorprendentemente poco. Qui fra i Verdi c'è appunto un certo imbarazzo, perché da un lato sono al governo, quindi diciamo prevale una certa disciplina, una ragion di Stato, fra virgolette, e dall'altro però non possono tradire coloro che appartengono alla loro base anche elettorale.
Ich glaube, dass es nicht sinnvoll ist, in dem Moment, wo es die Menschen gefährdet, ja, verurteile ich das.
C'è una condanna e una critica dei metodi e c'è una invece comprensione per quel che riguarda le loro richieste. Però prevale, diciamo, il silenzio da parte dei Verdi, un imbarazzato silenzio, direi.
D'altro canto, anche chi si oppone alle misure ambientali, anche da quel fronte ci sono delle frange sempre più radicali, almeno sembra, se si guardano le campagne d'odio contro gli scienziati climatici.
Ma io credo che un pochino è un fenomeno che abbiamo già osservato durante la pandemia. Lo stesso avviene adesso con la crisi climatica, dove tutta una serie di esperti attivi nel settore sono ospiti fissi di talk show, di editoriali sui giornali, e loro malgrado ecco diventano però anche bersaglio di campagne denigratorie, anche di campagne sui social media, che poi a volte sfociano addirittura anche minacce di morte, ci sono intimidazioni anche concrete nei confronti di alcuni ricercatori. Quindi questi sono fenomeni sicuramente abbastanza nuovi, diciamo, e recenti nella nostra storia mediatica e politica degli ultimi anni.
Walter, alla fine la popolazione tedesca è favorevole a misure ambientali più stringenti oppure no?
Ho un po' l'impressione, cioè per molti anni la Germania sembrava essere un po' all'avanguardia, no? All'avanguardia, la salvaguardia del, non solo del clima, ma anche dell'ambiente, della divisione dei rifiuti, eccetera, eccetera. Però una cosa è dividere i rifiuti, una cosa è andare a fare la spesa col sacchetto di carta anziché di quello di plastica, un'altra cosa è affrontare o essere disposta a veri sacrifici quando invece le riforme si fanno pesanti, le riforme si fanno concrete. Io credo che una buona maggioranza, un pochino più della metà dei tedeschi, non sono molto disposti a fare sacrifici. Voglio dire, ci sono dei valori sacri quasi per i tedeschi che nessuno è disposto a mettere in discussione. Non si parla ma nemmeno minimamente, per esempio, di limitare il limite di velocità per le auto sulle autostrade. La Germania è l'unico paese al mondo che non ha limiti di velocità sulle autostrade e sembra quasi un diritto costituzionale. Guai a toccare il limite di velocità. Nessun governo, nemmeno questo al quale appartengono i Verdi, oserebbe toccare il limite di velocità. Qualcuno ogni tanto ci prova e si scatena subito un'ondata di proteste. E questa in fondo è una piccolezza, eppure nemmeno su questo c'è consenso. E quindi credo che quando le cose poi si fanno addirittura più serie, le riforme più pesanti e anche più palpabili, poi l'opposizione e le critiche aumentano, e questo spiega anche le polemiche appunto attorno a questa riforma sui riscaldamenti di Robert Habeck.
Oggi il mondo là fuori finisce così, anche se naturalmente non sappiamo come andrà a finire la legge per il clima in Germania. Questa vicenda ce l'ha raccontata Walter Raue da Berlino. La realizzatrice di questo podcast è Alessia Fontana. La post-produzione è di Daniele Sola. Io sono Bettina Müller e se vuoi ritrovi Il Mondo Là Fuori fra una settimana con una nuova puntata. Il Mondo Là Fuori.